Modem.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar.
Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina.
Oggi è stato chiaramente un giorno storico per l'Argentina. Il popolo argentino ha deciso di lasciarsi alle spalle 100 anni di decadenza e di proseguire sulla via della libertà, del progresso e della crescita.
Oggi comincia la costruzione dell'Argentina grande.
Si equivoca Milei, il governo.
Ti sbagli, Milei. Il governo sta festeggiando questo risultato elettorale, ma 6 argentini su 10 hanno dichiarato di non essere d'accordo con il modello proposto. È anche sbagliato ignorare l'enorme sofferenza che sta attraversando il nostro popolo. Sono andati persi posti di lavoro, le aziende chiudono ogni giorno. I più vulnerabili soffrono ogni giorno di più.
Lo más vulnerable sufre cada día más.
Di una svolta, di un cambiamento ci parla il brano della nostra copertina di oggi, che ci porta in Argentina, dove ieri si sono svolte le elezioni di metà legislatura, un voto che è stato soprattutto un referendum attorno alla figura del presidente Javier Milei. E contrariamente ai sondaggi della vigilia, le urne ci hanno detto che il burrascoso leader argentino, vessillifero di un liberismo arrembante, ha ancora il vento in poppa. I risultati di queste elezioni sono giunti nella notte, con il partito di Milei, la Libertad Avanza, che ha raccolto ben il 41% delle preferenze a livello nazionale. Da rinnovare c'era metà dei seggi della Camera dei Deputati e un terzo del Senato. Sconfitta la sinistra peronista, sebbene fosse data in crescita. Questo dunque è il nostro tema di oggi: l'Argentina, un paese dalle finanze sconquassate a tal punto da aver ricevuto quest'anno una doppia stampella da 20 miliardi di dollari l'una, dapprima in primavera dal Fondo Monetario Internazionale e in questi ultimi giorni anche dagli Stati Uniti di Donald Trump. Un'Argentina indebolita, una persona su tre vive sotto la soglia della povertà, che ha comunque confermato la fiducia al suo presidente. È lui il vincitore di questo che è anche un referendum attorno alle sue scelte politiche, una su tutte la lotta contro l'inflazione, passata dal 25% circa su scala mensile a poco più del 2%, e questo negli ultimi 2 anni, dalle elezioni di Milei alla presidenza del paese, era la fine del 2023. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Monica Fornasia in regia e Roberto Porta al microfono, e con due ospiti che saluto subito. Buongiorno Adela Namasso, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Collaboratrice RSI dell'America Latina, collegata da Buenos Aires, dove vivi, e benvenuta anche ad Antonella Mori.
Buongiorno.
Docente di economia politica latinoamericana all'Università Bocconi di Milano. Un paio di domande introduttive di cronaca ad Elena Basso. Milei e il suo partito sono andati ben oltre le aspettative e i sondaggi della vigilia. Una sorpresa un po' per tutti.
Sì, sicuramente i sondaggi in America Latina, e l'Argentina non fa eccezione, non sono molto affidabili, quindi purtroppo se ci si basa solo sui sondaggi le sorprese arrivano molto spesso. Diciamo che questa volta in generale è stata una totale sorpresa, perché anche il governo di Milei e il partito in realtà erano molto spaventati, e infatti i membri del suo governo hanno passato tutta la giornata elettorale a mandare messaggi in cui cercavano di calmare l'elettorato, dicendo comunque domani è una giornata come un'altra, non vi preoccupate per il dollaro, noi continueremo con il nostro piano economico. E Javier Milei aveva anche annunciato un rifacimento del gabinetto dei ministri, quindi in realtà neanche loro si aspettavano questa vittoria.
È una vittoria che è piaciuta molto anche a Donald Trump. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere Milei, per il presidente un sospiro di sollievo importante.
Sì, perché sostanzialmente, come hai accennato tu prima, Milei nell'arco degli ultimi 6 mesi ha richiesto 2 prestiti da 20 miliardi di dollari. Il secondo è stato richiesto direttamente al presidente statunitense Donald Trump, che inizialmente pochi giorni fa lo ha concesso, ma in un secondo momento ha detto che avrebbe vincolato questo prestito da 20 miliardi di dollari alle vittorie di questa elezione. Quindi comunque è stata anche un po' una minaccia ai cittadini argentini e quindi era molto preoccupante per il governo di Milei.
È stata vista anche come un'interferenza.
Sì, molti cittadini argentini che diciamo a livello generale non sono sicuramente simpatizzanti del modello statunitense hanno visto questa dichiarazione di Trump e anche l'aiuto economico stesso che il presidente ha deciso di dare come un'interferenza, un'ingerenza statunitense dentro l'Argentina, perché comunque Trump ha chiarito varie volte che questo prestito che voleva fare, che comunque consiste nel comprare una grossa quantità di pesos argentino per non farlo svalutare, è quasi un favore personale. Infatti ha ribadito varie volte: io lo faccio perché mi piace il presidente argentino.
Un'ultima domanda introduttiva sul tasso di partecipazione attorno al 68%, un dato che in altri paesi in Europa, per esempio, sarebbe considerato di tutto rispetto, in Argentina però è il più basso dal ritorno della democrazia nel 1983. E cosa dire di questa partecipazione in un paese in cui il voto è comunque obbligatorio?
Sì, appunto, per il fatto che il voto sia obbligatorio non si può paragonare ai paesi europei dove il voto non è obbligatorio quando i cittadini sono chiamati alle urne, quindi è normale che questo dato di affluenza venga letto come basso, perché bisogna pensare a quante persone non sono andate a votare nonostante il voto sia obbligatorio e ci sia una multa. Bisogna anche dire che la multa, il valore di questa multa non è mai stato negli ultimi anni aggiornato all'inflazione, quindi in realtà è molto basso, per cui molte persone che magari non avevano voglia di andare a votare non sono andate perché potevano permettersi di pagare la multa.
Ecco, c'è almeno un aspetto che non viene influenzato dall'inflazione, la multa per chi non va a votare. Buongiorno di nuovo da Antonella Mori.
Buongiorno.
Una prima domanda anche per lei. Abbiamo parlato di sorpresa, è un risultato che anche lei non si aspettava?
Beh sì, diciamo nelle ultime settimane il timore era quello di un risultato molto peggiore per la Libertà d'Avanza. Se
quindi
guardiamo in realtà quindi il partito di Milei, però certamente se guardiamo il risultato delle presidenziali di 2 anni fa, alla fine aveva preso quasi il 55%, molto più. Quindi diciamo sì, è una sorpresa, però non è poi così sorprendente. Da un certo punto di vista, gli elettori che avevano votato Milei hanno in gran parte continuato a votarlo, anche se non tutti.
Però di recente c'erano state delle elezioni regionali nella provincia di Buenos Aires e lì diciamo che
ecco, sì.
Era uscito piuttosto malconcio il presidente da quelle
elezioni. No, esatto, la sorpresa è stato che lì in realtà ha comunque vinto il partito di Milei. Quindi mentre nelle precedenti elezioni aveva appunto aveva vinto il partito diciamo peronista, questa volta ha preso più voti il partito di Milei, quindi quella è stata diciamo la sorpresa, ma si sa che la provincia di Buenos Aires è una parte diciamo una parte molto importante dell'Argentina, perché vivono molti milioni di argentini, e tendenzialmente è sempre stata più peronista, quindi e lì c'è stata una sorpresa, sì.
Elena Basso, in ogni caso il partito di Milei ha conquistato il 40% dei suffragi, quindi non ha la maggioranza, è costretto a cercare ancora delle alleanze.
Sì, assolutamente, però comunque ha quasi triplicato i seggi che aveva al Parlamento, quindi se fino adesso Milei è dovuto andare avanti praticamente a botta di decreto dopo decreto e quindi molte volte scavalcando anche il volere del Parlamento, da ora in poi sarà molto più facile per questo governo riuscire a far passare le manovre che ritiene necessarie.
Cosa vuol dire, Elena Basso, questo risultato per l'opposizione peronista, quindi per la sinistra o il centro-sinistra argentini?
Per il peronismo, che in realtà non è un movimento né di destra né di sinistra, è un movimento che si può descrivere soprattutto l'ala kirchnerista come progressista, però è un insieme di ideologie. È un disastro questa vittoria, perché sostanzialmente vuol dire che devono completamente ricreare e ripensare la leadership, quindi che non può continuare a vedersi riflessa in Cristina Kirchner, che attualmente sta scontando i domiciliari a casa sua per una condanna a 6 anni per corruzione.
Antonella Mori, lei condivide per il peronismo argentino, questo è un disastro, come ci ha detto Elena Basso?
Beh, senza dubbio hanno preso al 24%, il 23% secondo il Senato e dei deputati, quindi rispetto a più del 40% di Milei solo. Quindi devo dire senza dubbio è un momento, deve essere un momento di grande ripensamento, perché fra 2 anni ci saranno poi le presidenziali. Senza dubbio, sì, è un chiaro campanello d'allarme.
Ecco, Milei è in carica da quasi 2 anni, sono andati persi 200.000 posti di lavoro, ci sono stati anche di recente degli scandali di corruzione che hanno colpito anche sua sorella, che ha un ruolo di segretaria generale della presidenza. Antonella Mori, tutto questo non ha pesato sulla bilancia elettorale, visti i risultati?
Beh, alla fine poco, meno di quello che appunto si pensasse, perché sì, lo scandalo, anche se questo scandalo in cui è coinvolta la sorella di Milei, loro naturalmente, sia il presidente Javier che la sorella, hanno detto che loro sono totalmente estranei, quindi per il momento sono ancora su accuse, insomma. Però ricordiamo che comunque è un paese che è colpito da scandali di corruzione, appunto come ricordava prima Elena Basso, in questo momento la ex presidente Cristina Kirchner è ai domiciliari per uno scandalo di corruzione, quindi diciamo la corruzione purtroppo è un paese in cui la corruzione è molto presente, quindi probabilmente questo scandalo che forse coinvolge la sorella di Milei non è stato poi così determinante.
Ecco, e le difficoltà economiche del paese, della popolazione, allora, invece?
Le difficoltà economiche ci sono, ma ricordiamo che quando Milei è entrato in carica la congiuntura economica era peggiore, nel senso che l'inflazione era molto alta, superava il 200%, l'economia era in recessione, quindi comunque oggi la situazione economica è migliore di quella che aveva ereditato Milei. Rimane l'inflazione, è stata portata, come lei aveva ricordato all'inizio, è stata portata probabilmente a fine anno, su base annuale sarà intorno al 25-30%, ed era più del 200%. In questi ultimi mesi l'economia è tornata un po' in rallentamento, cioè probabilmente ha avuto proprio dei mesi di contrazione, però nell'anno, guardando complessivamente il 2025, l'economia è in crescita. La povertà era aumentata moltissimo nei primi semestri, però gli ultimi dati pubblicati parlano di una povertà, come anche lei ha ricordato, 1 su 3, cioè è ritornata intorno al 30%, ma era arrivata al 50% della popolazione. Quindi è stato quello che il presidente Milei ha fatto, è quella che è proprio una terapia shock. Da un certo punto di vista è un bene che possa portarla avanti, perché io penso, pur io non condividendo diciamo l'impostazione ideologica di medio periodo del presidente Milei, penso che quello che lui ha fatto all'inizio era una necessità per bloccare il processo inflazionistico. E in un certo senso guardo con, dico, vabbè, vediamo questa terapia shock nei prossimi 2 anni che cosa porterà. Sarebbe stato molto peggio per il paese una sconfitta netta a queste elezioni, perché avrebbe sicuramente causato una crisi valutaria, perché a quel punto gli Stati Uniti non sarebbero stati in grado e non avrebbero neanche probabilmente avuto la volontà di sostenere il paese, e una crisi valutaria vuol dire una fortissima svalutazione del peso, avrebbe messo in ginocchio il paese. Quindi questa vittoria, anche se appunto con numeri più bassi rispetto alla vittoria presidenziale, però insomma gli argentini stanno dicendo a Milei: va bene, vediamo che cosa farai nei prossimi 2 anni, e poi fra 2 anni daremo il nostro sì, voto più o meno a te.
Elena Basso, condivide quanto sentito finora? Sarebbe stato molto peggio un risultato diverso, insomma occorre dare ancora fiducia a Milei?
Sicuramente nel, diciamo, corto periodo sarebbe stato molto peggio, perché appunto condivido quanto appena detto, il paese sarebbe stato messo in ginocchio a livello economico. C'è da dire però dall'altra parte che le manovre economiche di Milei, come sta impostando tutto lo Stato e la spesa pubblica, si sta lasciando dietro tantissime vittime, perché comunque purtroppo è soprattutto la classe bassa e quella lavoratrice che sta pagando i tagli fatti da Milei. Basta pensare appunto ai pensionati che non riescono neanche ad arrivare a metà mese con i tagli che ha fatto Milei. Quindi la situazione è purtroppo drammatica.
Ecco, stiamo parlando di pensioni, ora vi ripropongo di ascoltare alcune voci in questo inserto curato da Monica Fornasier, e sentiremo che si parla appunto anche di pensionati.
Javier Milei, perché è l'asilo che facciamo tutti nella nostra famiglia.
Milei, perché lui fa quello che facciamo tutti nelle nostre famiglie. Spendiamo meno di quanto guadagniamo. E quando qualcuno ha usato la carta di credito per 70 anni e si è riempito di debiti, ora deve pagare. Per tornare ad essere l'Argentina che eravamo, dobbiamo spendere meno di quanto guadagniamo.
Studio giurisprudenza, costa un po', ma grazie al presidente Milei ora ho un lavoro regolare. Posso studiare qui all'università pubblica, come tutti, almeno questo è quello che si dice.
Este governo che abbiamo ora è il governo più corrotto di tutta la storia.
Il governo che abbiamo ora è il più corrotto di tutta la storia. Ha disprezzato tutti, i pensionati, le persone con disabilità, le persone più vulnerabili, e inoltre lo ha fatto con derisione, con molta ostilità. È un governo molto violento e disposto a cedere praticamente tutto il patrimonio nazionale, incluso mettere una base militare degli Stati Uniti nel nostro paese.
Voy a votar a Milei, no convencido, pero voy a votar a Milei.
Voterò Milei, non convinto, ma voterò Milei, perché il precedente governo mi ha preso tutti i risparmi, me li hanno rubati, mi hanno preso la mia pensione. Tornare al passato è tornare alla vecchia storia di sempre. E allora non cambierà mai nulla, l'Argentina non si modernizzerà mai se continuiamo così. Ho 73 anni, lavoro, sono architetto. Se non lavoro, muoio di fame. Pago la mia pensione, pago le mie vacanze, la scuola dei miei figli, la mia assicurazione sanitaria. Mi do da fare. Ci sono molte persone in Argentina che non lo fanno.
Mi hanno preso la mia pensione, abbiamo appena sentito, pensione che in altre parole è stata azzerata dall'inflazione. Antonella Mori, in questi quasi 2 anni il presidente Milei, lo abbiamo detto, si è dato da fare parecchio per domare l'inflazione, che è effettivamente calata, però diciamo abbiamo sentito anche voci di persone che hanno una vita difficile e complicata dal punto di vista della tenuta economica della loro famiglia.
Sì, perché l'inflazione comunque è stata alta, è andata diciamo calando in questi 2 anni, però è sempre rimasta alta, sì, nel 2024 è stata superiore al 100%, e le pensioni non sono state adeguate, quindi in termini di potere d'acquisto hanno perso tantissimo. Quindi immaginiamoci con un'inflazione del 100% se non viene adeguata. Infatti uno dei punti di lavoro, diciamo, per i prossimi mesi è proprio quello della riforma delle pensioni, perché ovviamente è una questione che deve affrontare il governo Milei.
Elena Basto, restiamo sui pensionati. Ieri preparando la puntata mi hai detto che i pensionati regolarmente vanno in piazza a protestare ed è forse l'unica voce di protesta vera in Argentina in questo momento.
Sì, da quando Milei è andato al governo i pensionati hanno cominciato pochi mesi dopo l'inizio del suo mandato a protestare in modo così forte sotto la Casa Rosada, perché in realtà i gruppi, le associazioni di pensionati argentini si radunano protestando davanti alla Casa Rosada già da un po' di anni, soprattutto avevano ricominciato con forza durante l'ultimo governo peronista, quello guidato da Alberto Fernandez. Però da quando è arrivato Milei ci sono stati questi tagli così forti, si sono moltiplicati e sono signore e signori di 65-75 anni che ogni mercoledì vanno sotto la Casa Rosada e fanno delle ronde o delle proteste pacifiche. La grossa novità purtroppo è che con il governo di Milei la polizia ha cominciato a reprimerli e a reprimerli in modo assolutamente duro. Quindi la situazione in Argentina è talmente surreale che da mesi, quando ti svegli il mercoledì, sai che quel giorno ci saranno dei signori anziani che vengono picchiati in Plaza de Mayo. E nessuno si oppone a questo.
Antonella Mori, Milei si definisce un anarco-capitalista, vuole ridurre la presenza e i costi dello Stato, ha impostato dei piani di austerità anche nelle pensioni, come abbiamo detto. Ecco, ma cosa dobbiamo capire con questa definizione di anarco-capitalista? È un capitalismo senza Stato?
Sì, cioè quello è quello che lui vorrebbe. Se lui potesse, diciamo, se lui potesse disegnare il suo paese ideale, sarebbe un paese dove lo Stato ha l'unico ruolo di mantenere l'ordine pubblico, forse gestire la giustizia, ma non senza nessun ruolo nel diretto nell'economia, dove la tassazione appunto deve essere il minimo. Ricordiamoci anche quando è venuto in Italia, è stato intervistato alla televisione, ha detto le tasse sono un furto da parte dello Stato. Quindi la tassazione è il minimo, serve solo per finanziare queste spese di gestione della giustizia e dell'ordine pubblico. Questo è il suo ideale, è chiaro che si trova però poi a dover fare i conti con la realtà è diversa, soprattutto poi in un paese come l'Argentina dove che lui l'ha preso in mano, dove invece la presenza del settore pubblico era molto molto forte, sia in presenza diretta sia in termini di regolamentazioni, di legislazione. E quindi è per quello che poi ha anche iniziato con questo piano molto, molto ampio di liberalizzazioni e deregolamentazioni. Poi ovviamente una prima cosa che ha fatto è ridurre a zero il disavanzo di bilancio, riducendo la spesa pubblica, i trasferimenti, ha tagliato dovunque potesse tagliare, ha tagliato e per quello poi sono state colpite le pensioni, perché non le ha mai adeguate all'inflazione. E questo però è tutto anche, non solo è servito, cioè la riduzione del disavanzo pubblico è servita poi per combattere l'inflazione, perché il disavanzo pubblico veniva finanziato stampando moneta e quindi lui l'ha eliminato. Ma comunque questo era anche molto proprio in linea col suo pensiero, con la sua ideologia da anarcocapitalista, che vorrebbe ridurre al minimo il ruolo dello Stato e lasciare invece, sì, diciamo, la libera iniziativa privata e individuale.
Ecco, in questi primi due anni, se non mi sbaglio, il suo governo è passato da 20 ministeri a 9. E Elena Basso, nelle sue dichiarazioni dopo il voto di ieri, però Milei si è mostrato più calmo del solito, toni concilianti anche nei confronti degli altri partiti, dell'opposizione. Ecco, c'è un cambiamento nel suo modo di proporsi.
No, perché già in realtà quando ha fatto il discorso che sono andata a vedere nel bunker dove si è radunato il suo partito, i toni erano tornati quelli di una volta, quindi comunque lui solo contro il mondo, contro i peronisti, contro i comunisti, quindi in realtà purtroppo penso che la dialettica di Milei andrà solo peggiorando nei prossimi mesi, perché è uscito rafforzato da queste elezioni.
Ecco, elezioni di metà legislatura applaudite per il risultato a favore di Milei anche da Donald Trump. Il presidente statunitense ha definito questo risultato una vittoria schiacciante. Elena Basso, Trump si è fatto sentire in queste elezioni dicendo più o meno, lo abbiamo anche ricordato, o si vota per Milei o noi non saremo più generosi in relazione agli aiuti finanziari ricevuti o promessi finora. È un paese un po' nelle mani degli Stati Uniti.
In questo momento, considerando, diciamo, l'amicizia che c'è fra i due presidenti, entrambi di ultradestra ed entrambi leader dell'ultradestra a livello mondiale, c'è sicuramente molta affinità. Normalmente non c'è così tanta ingerenza da parte di un governo degli Stati Uniti rispetto all'Argentina e le sue sorti. In questo momento sembrano essere legate a doppio filo.
Antonella Mori, c'è chi ha anche detto che questo intervento statunitense è legato al fatto che ci sono diversi investitori americani vicini a Trump, anche suoi amici, che hanno investito in Argentina e che ora rischiano di trovarsi in difficoltà vista la fragilità finanziaria del paese. Quindi Trump sta aiutando Milei, ma vuole proteggere anche alcuni dei suoi amici miliardari.
Sì, questo si è letto, è possibile che sia vero. Comunque sicuramente quello che è vero è che ci sono stati fondi americani che hanno investito molto, dando molto credito all'inizio alla politica di Milei, quindi hanno comprato titoli in pesos, titoli, e quindi che una crisi valutaria li avrebbe, e magari anche seguita da un default, ricordiamoci che l'Argentina ne ha fatti 9 nella sua storia, 3 solo in questo secolo, quindi è un possibile default, avrebbe chiaramente messo in difficoltà. Direi che su questo non potremo mai avere una certezza. C'è invece sicuramente quello che ha ricordato prima Elena Basso, cioè un'affinità ideologica strettissima tra Milei e Trump. Milei che sperava nella vittoria di Trump che insomma ha sempre parlato molto bene di Milei. E poi forse c'è anche un interesse americano per le ricchezze minerarie dell'Argentina, che ricordiamo è molto ricca come riserve di litio e di rame, che sono ancora poco sfruttate. Quindi molti sono interessati a questo, la Cina anche, e quindi ci può anche essere un interesse americano nel tenere fuori la Cina dall'Argentina e quindi in un certo senso da Milei avere ottenuto delle garanzie che la Cina non sarà un importante investitore in questi settori perlomeno.
Cina che però in questo momento sta comprando parecchia soia argentina, Antonella Mori.
Sì, esatto, però appunto stamattina le notizie hanno detto che hanno raggiunto, Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo, e all'interno di questo accordo c'è anche il fatto che la Cina tornerà a comprare soia dagli Stati Uniti, perché effettivamente fino adesso nel 2025 la Cina non aveva più comprato soia dagli Stati Uniti, e uno dei paesi da cui aveva comprato molta più soia era proprio l'Argentina. Quindi diciamo potrebbe cambiare di nuovo lo scenario per i produttori di soia argentini se veramente la Cina riprende a comprare soia dagli Stati Uniti.
Elena Basso, sull'Argentina c'è quindi anche questa doppia rivalità, Stati Uniti e Cina, che si contendono alcuni settori del paese, in particolare quello dei metalli come il litio o il rame.
Sì, sicuramente i paesi latinoamericani, in particolare quelli del triangolo del litio, che sono la Bolivia, l'Argentina e il Cile, sono particolarmente propensi ad essere nelle mire dei grandi paesi come possono essere gli Stati Uniti e la Cina, perché comunque gli interessi verso il litio ed altri metalli che sono fondamentali per la transizione ecologica fanno sì che ci siano degli interessi economici enormi, anche perché ci sono stati vari paesi latinoamericani che li hanno nazionalizzati o hanno tentato di farlo, e quindi l'interesse anche a fare pressione da parte di questi grandi paesi c'è.
Un'ultima domanda, Antonella Mori, come vede, diciamo, il prossimo futuro, le prossime mosse immediate secondo lei di Milei, quali potrebbero essere?
Ma allora, lui dice appunto che vuole discutere con anche i governatori, quelli più che possono essere più vicini, sulla agenda la riforma del lavoro, la riforma fiscale, la riforma delle pensioni. Però il vero problema comunque che rimane per il paese è quello della scarsità di dollari della banca centrale, che ha riserve ufficiali molto basse, anzi nette negative, che è la ragione per cui gli Stati Uniti sono intervenuti per evitare la crisi valutaria. E il punto è da dove possono arrivare questi dollari, perché il paese ha bisogno di dollari anche solo per servire il debito, oltre che per mantenere l'attuale regime di tasso di cambio e per quindi difendere la scelta del regime, che potrebbe cambiare, ma comunque dovrà pagare molti miliardi di dollari in termini di pagamento di interessi e restituzione di quote di capitale. E la domanda è da dove verranno questi dollari. È veramente il punto, direi, economico, critico del futuro per Milei, del futuro ma intendo prossimi mesi.
Tanta fragilità dunque ancora. Noi siamo in conclusione, ringrazio le nostre ospiti, anche Renato Amadò alla regia tecnica. Modem torna domani, una buona giornata da Roberto Porta.